Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Nei nostri studi stiamo esaminando il capitolo 5 di Matteo. Questa sera voglio servirmene come punto di partenza, come introduzione a ciò che ho nel cuore di condividere con voi. Matteo capitolo 5, e voglio leggere dal versetto 27 al 30. Il nostro Signore dice in Matteo 5, 27: voi avete udito che fu detto, non commettere adulterio, ma io vi dico che chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. Se dunque il tuo occhio destro ti fa cadere in peccato, cavalo e gettalo via da te, poiché è meglio per te che uno dei tuoi membri perisca piuttosto che vada nella genna tutto il tuo corpo. E se la tua mano destra ti fa cadere in peccato, tagliala e gettala via da te, poiché è meglio per te che uno dei tuoi membri perisca piuttosto che vada nella genna tutto il tuo corpo. Ora, abbiamo esaminato questo brano e questa sera sarà veramente il terzo messaggio dedicato a questo brano nel suo insieme. Domenica sera prossima parteciperemo alla cena del Signore e la domenica sera successiva inizieremo una serie sui versetti 31 e 32 riguardanti il divorzio ed il nuovo matrimonio. Però per questa sera voglio condividere con voi ancora un altro messaggio legato a questo tema in particolare. Ora, notate che in questo brano il nostro Signore non sta semplicemente condannando l'atto dell'adulterio, ma persino il solo pensiero. Proprio come nei versetti 21 e 22 dello stesso capitolo, dove non ha semplicemente condannato l'omicidio, ma l'odio e l'ira stessa, occupandosi tanto dell'atteggiamento interiore quanto dell'atto esteriore. Infatti, quello che il nostro Signore sta facendo in tutta questa porzione del Sermone sul Monte è che ci sta dando una comprensione della definizione del peccato. E il peccato non riguarda solamente quello che facciamo, riguarda anche il modo in cui pensiamo. Non è solamente una questione d'azione, è una questione di atteggiamenti. Ora, nel brano il nostro Signore sta parlando ai giudei del suo tempo, i quali ritenevano di essere giusti in se stessi. Pensavano di essere abbastanza buoni da poter entrare nel regno di Dio senza l'aiuto di Dio. Ritenevano di non aver bisogno del Messia, di non aver bisogno di un Salvatore, di non aver bisogno di qualcuno che morisse per i loro peccati, perché pensavano di essere riusciti a occuparsene da soli. Il motivo per cui pensavano di cavarsela così bene era che in realtà non comprendevano il problema. Pensavano di essere giusti, però quello avveniva solamente perché avevano una visione inadeguata del peccato. Se avessero saputo quanto è realmente profondo il peccato, se avessero compreso quanto il peccato sia pervasivo, avrebbero saputo che non c'era alcuna possibilità che potessero mai diventare giusti da sé. E quindi il fatto che si considerassero giusti in se stessi nasceva in realtà dal fatto che avevano una dottrina inadeguata del peccato. E quindi nel Sermone sul Monte il Signore Gesù Cristo ci dà una visione completa del peccato affinché possiamo comprendere le profondità del problema dell'uomo e possiamo venire nella nostra disperazione all'unico rimedio di Dio che si trova nella morte e nella risurrezione del Signore Gesù Cristo. Ora, in modo particolarmente diretto, nei versetti dal 21 al 48 di Matteo 5, Gesù distrugge la loro giustizia personale. Gesù fa vedere loro la verità riguardo al peccato in modo che non abbiano alcuna possibilità di credere di essere veramente giusti. Pensavano che si trattasse solamente di cose esteriori, però egli mostra loro che il peccato è molto più profondo di quello. E quindi, nel mentre abbiamo studiato tutto questo, sono stato letteralmente sopraffatto dall'enfasi tremenda che Gesù pone sulla peccaminosità del peccato stesso, su quanto sia profondo e quanto sia vasto e quanto pervada ogni cosa. E così, questa sera ho deciso di condividere con voi, nel miglior modo possibile, una posizione, un insieme, una visione d'insieme dell'intero problema del peccato dell'uomo. Ora, come ho menzionato questa mattina, nel numero di questa settimana della rivista Newsweek, il presidente Carter ha affermato che la questione più importante che l'uomo deve affrontare oggi sono i negozianti SALT, che sarebbero i negozianti per la limitazione delle armi strategiche. Però io penso che si sbagli. Il problema più grande che l'uomo deve affrontare oggi non ha nulla a che fare con le armi, non ha nulla a che fare con la guerra, non ha nulla a che fare con fattori nucleari. Il problema più grande che l'uomo deve affrontare al giorno d'oggi è lo stesso problema più grande che l'uomo abbia mai affrontato in tutta la sua storia, ovvero il peccato. Questo è il problema. E nel testo che abbiamo davanti a noi, il nostro Signore ci sta dando diverse prospettive sul peccato. Prima di tutto, proprio nel brano che ho appena letto, vediamo la profondità del peccato. E cioè che il peccato non è solamente un'azione, ma è un atteggiamento. È molto più profondo del semplice commettere adulterio, è perfino guardare ad una donna con desiderio, per desiderarla. E quindi il nostro Signore ci sta mostrando la profondità del peccato. Inoltre, penso che qui vediamo anche l'inganno del peccato e il fatto che non è mai così semplice come sembra. E il peccato vorrebbe farci pensare che se esteriormente siamo persone molto rispettabili, allora va tutto bene. Però Gesù ci sta mostrando che possiamo essere rispettabili, esteriormente parlando, ed essere marci interiormente. Non vediamo solamente la profondità e l'inganno del peccato, vediamo anche la forza distruttiva del peccato. Il nostro Signore ci mostra che il peccato getterà le persone nell'inferno, nella Geenna, e questo lo dice alla fine del versetto 29 e alla fine del versetto 30. Il peccato è una cosa così grave che il suo esito finale è quello di gettare le persone in una Geenna eterna, e questa è la forza distruttiva del peccato, ed è una cosa talmente seria che sarebbe meglio mutilarci se quello potesse impedirci di peccare. Potrebbe essere meglio trattarci in modo duro e brutale pur di prevenire il peccato a causa di quello che il peccato può fare. Quindi il Signore ci mostra la profondità, l'inganno e la forza distruttiva del peccato. Peccato che in realtà questa è solamente una parte di questo quadro molto più ampio di questo brano, nel quale il nostro Signore ci sta veramente mostrando quanto l'uomo sia veramente peccaminoso. E se vi sembra che io stia parlando molto di questo argomento, dovreste perdonarmi perché sto semplicemente seguendo l'esempio di Cristo. Il dottor J. Wilburn Chapman raccontò di un eminente ministro di culto australiano che un giorno predicò con grande vigore sul tema del peccato. E dopo il culto, uno dei responsabili della chiesa andò nel suo studio per parlargli e per dargli qualche consiglio. Gli disse: «Dottor Howard, non vogliamo che lei parli così apertamente come fa della corruzione dell'uomo, perché se i nostri ragazzi e le nostre ragazze la sentano parlare di questo argomento, diventeranno più facilmente peccatori. La chiami un errore o qualcosa del genere, se vuole, ma non parli in modo così diretto del peccato». Il ministro prese da un armadietto una piccola bottiglia, la mostrò al visitatore e gli disse: «Vede quell'etichetta?» E l'uomo rispose: «Sì, c'è scritto stricnina». E sotto, in grandi lettere rosse, c'è la parola «veleno». «Ma si rende conto di quello che mi sta chiedendo di fare? Lei mi sta suggerendo di cambiare l'etichetta? Supponiamo che io lo faccia e che vi incolli sopra le parole «essenza di menta piperita». Si rende conto di quello che potrebbe accadere? Qualcuno potrebbe usarla senza conoscere il pericolo e morire. Ed è così anche per quanto riguarda il peccato. Più rendete innocua l'etichetta, più rendete pericoloso il veleno. E quindi non possiamo attenuare il pericolo del peccato. Dobbiamo parlare del problema. Crisostomo, uno dei padri della Chiesa antica, disse: «Non temo nulla se non il peccato». E quello lo capisco, perché è esattamente quello che provo anch'io. Non temo nulla al mondo, nulla nella Chiesa, nulla, assolutamente nulla, se non il peccato. Tutto qui, solamente il peccato. Il peccato ci distruggerà, ci priverà della nostra potenza, ci confonderà, ci getterà in balia di Satana ed alla fine condannerà i non rigenerati ad una Geenna eterna. È necessario essere particolarmente perspicaci per capire che il problema più grande dell'uomo non è la corsa agli armamenti, ma il più grande peccato dell'uomo, che l'uomo deve affrontare, il grande flagello della vita umana, il grande fenomeno che ci maledice tutti, è il peccato. Esso pervade il mondo intero, è il flagello dell'universo, e tra l'altro solamente quando il peccato sarà rimosso il paradiso potrà essere riconquistato. Ed è per questo che, verso la fine del libro dell'Apocalisse, o anche in Seconda Pietro capitolo 3, vediamo che Dio deve compiere un'opera di purificazione dell'intero universo dal male, semmai il paradiso dovrà essere riconquistato. A causa del peccato ci sono lacrime, a causa del peccato c'è il dolore, a causa del peccato c'è la guerra, a causa del peccato ci sono conflitti, a causa del peccato c'è l'ansia, a causa del peccato ci sono discordia, agitazione, paura, preoccupazione, malattia, morte, carestie, terremoti, erbacce, inquinamento ed ogni altra cosa malvagia. Il peccato sconvolge ogni relazione che esiste nell'ambito umano, e tra l'altro ce ne sono solamente tre: l'uomo e Dio, l'uomo e la natura e l'uomo e l'uomo, e tutte sono state distrutte dal peccato. Leggiamo Genesi 3, vediamo la maledizione che infrange la relazione che esiste tra l'uomo e Dio, tra l'uomo e la natura e tra l'uomo e l'uomo. Prima di tutto l'uomo fu separato da Dio, morì spiritualmente parlando. In secondo luogo l'uomo fu in un certo senso separato dalla natura, in quanto dovette lavorare con il sudore della sua fronte e dovette lottare contro una terra maledetta. E l'uomo fu anche separato dall'uomo, come abbiamo visto nella maledizione stessa pronunciata su Adamo ed Eva, che portò il conflitto all'interno del loro stesso matrimonio. Il peccato ha prodotto un caos cosmico. Vediamo che c'è perfino un conflitto tra angeli santi e angeli caduti, che sono conosciuti come demoni. Il peccato si trova in agguato ed è pronto ad attaccare ogni bambino che nasce nel mondo, cominciando dal concepimento. Davide disse: nel peccato mi concepì mia madre. Il peccato governa ogni cuore, il peccato è il monarca dell'uomo, il peccato è il re dell'umanità, il peccato è il signore dell'anima e nessuno riesce mai a sfuggirgli. Tutti coloro che muoiono durante il parto, tutti coloro che muoiono per malattie cardiache, cancro, guerra, omicidio, incidenti, vecchiaia o qualsiasi altra causa, muoiono come vittime del peccato, poiché il salario del peccato è che cosa? La morte. Ogni persona sulla faccia della terra è stata infettata dal virus del peccato. Solamente una persona è mai entrata in questo mondo e lo ha attraversato senza la macchia del peccato, e quella persona è Gesù Cristo. Ogni altro essere umano è prigioniero sotto il terribile potere del peccato, ed il peccato è una cosa distruttiva. Il peccato attacca ogni persona fin dalla nascita e, prima di aver terminato la propria opera, degrada, avvilisce e distrugge in un inferno eterno. Ogni matrimonio spezzato, ogni famiglia sconvolta, ogni amicizia infranta, ogni discussione, ogni disaccordo, ogni dolore, ogni lacrima possono essere attribuiti al peccato. Infatti la Bibbia in Giosuè 7,13 lo chiama la cosa maledetta. Il peccato viene paragonato al veleno dei serpenti, viene paragonato al fetore della morte. Qualunque cosa sia sinistra e potente deve essere affrontata, deve essere combattuta, ed il peccato è proprio una cosa del genere. Non possiamo ignorarlo, non possiamo passarci sopra con leggerezza, non possiamo cambiare l'etichetta, dobbiamo affrontarne la realtà, ed è esattamente quello che Gesù sta dicendo. Il vecchio dottor Guthrie disse: chi è il canuto becchino che scava la tomba dell'uomo? Chi è la seduttrice imbellettata che gli ruba la virtù? Chi è l'assassina che distrugge la sua vita? Chi è la maga che prima inganna e poi condanna la sua stessa anima? È il peccato. Chi col suo respiro gelido fa appassire i bei fiori della giovinezza? Chi spezza il cuore di un genitore? Chi fa scendere con dolore nella tomba i capelli bianchi degli anziani? È il peccato. Chi con una metamorfosi più orrenda di quanto persino Ovidio abbia mai immaginato trasforma bambini gentili in vipere, madri amorevoli in mostri di loro padre, in esseri peggiori di Erode, assassini della loro stessa innocenza? È il peccato. Chi getta il pomo della discordia nei cuori delle famiglie? Chi accende la fiaccola della guerra e la brandisce fiammeggiante sopra terre tremanti? Chi mediante le divisioni della chiesa strappa la veste senza cuciture di Cristo? È il peccato. Chi è la Dalilia che canta finché il Nazireo si addormenta e consegna la forza di mani degli circoncisi? Chi con un sorriso seducente sul volto e l'adulazione mielata sulla lingua stia sulla porta per offrire sacri riti dell'ospitalità, e quando ogni sospetto si è addormentato ci trafigge a tradimento le tempie con un chiodo? Quale bella sirena è questa che, seduta su una roccia presso uno stagno mortale, sorride per ingannare, canta per attirare, bacia per tradire e ci stringe le braccia intorno al collo per gettarsi con noi nella perdizione? È il peccato. Chi trasforma in pietra il cuore più tenero e mansueto? Chi precipita la ragione dal suo trono sublime e spinge peccatori folli come i porci di Gadara giù per il precipizio dentro il lago di fuoco è il peccato. E tutto questo è vero. E se è vero, dobbiamo comprendere allora il peccato. E voglio che consideriamo la risposta a 5 domande. Domanda numero 1. Che cos'è il peccato? Che cos'è? Qualunque cosa così grave ha bisogno di una definizione. Dobbiamo comprenderlo per poterlo evitare. E la definizione è molto semplice. 1 Giovanni 3, 4. Ascoltate. Il peccato è la trasgressione della legge. Questo è il peccato. Il peccato è la trasgressione della legge. Letteralmente il greco dice: chiunque commette il peccato commette anche la violazione della legge. Anomia. Peccare significa disubbidire la legge di Dio, ignorarla. Infatti la costruzione greca di 1 Giovanni 3,4 rende il peccato e la violazione della legge due cose identiche. Potremmo dire che il peccato consiste nel vivere come se non vi fossero né Dio né legge. Il peccato è impietà, è assenza di legge. Significa non essere vincolati dalle norme di Dio, significa vivere secondo la propria definizione, alle proprie condizioni e secondo i propri capricci. Ora, la Bibbia ci dà anche altre definizioni del peccato. In 1 Giovanni 5,17 ci viene detto che ogni iniquità è peccato. In Giacomo 4,17, chi dunque sa fare il bene e non lo fa, commette peccato. Quindi il peccato è iniquità ed il peccato consiste nel non fare il bene che sappiamo di dover fare. In Romani 14,23 troviamo ancora un'altra definizione del peccato. L'apostolo Paolo dice: tutto ciò che non viene da fede è peccato. La mancanza di fede, un atto ingiusto, il non fare ciò che sapete di dover fare, però tutto può essere riassunto in questo: il peccato è la violazione della legge. Significa non rispondere alla legge di Dio. Significa oltrepassare i limiti stabiliti da Dio. L'uomo è come un cavallo in un pascolo rigoglioso che salta la siepe e finisce nel pantano. L'uomo vive nel luogo del pascolo verde, del pascolo abbondante di Dio, però decide di volerne uscire e quindi salta, per così dire, salta il muro della legge di Dio e finisce nel fango del peccato. Oh, Dio ha dato la sua legge, secondo Romani 2, l'ha scritta nel cuore dell'uomo, l'ha rivelata nelle scritture, ed in Romani 7,12 Paolo dice: la legge è santa, giusta e buona. Santa, giusta e buona. In essa non vi è nulla di impuro, quello significa santa, nulla di ingiusto, quella significa essere giusta, nulla di malvagio, di empio, quello significa buona. E non vi è alcuna ragione sensata per infrangerla, perché essa è la via della benedizione, come abbiamo visto questa mattina, però l'uomo la infrange perché cerca di vivere indipendentemente dalla legge di Dio. E quindi, anche se potessimo esaminare molti versetti biblici riguardanti il peccato, tutto si riassume in questo: il peccato è infrangere la legge di Dio. C'è una seconda domanda: com'è il peccato? A che cosa assomiglia? Ora andiamo oltre la definizione, voglio che consideriamo insieme per un momento la natura del peccato. Com'è? Bene, possiamo comprenderlo meglio osservandone le caratteristiche. Numero uno, ve ne darò diverse, ok? Il peccato contamina. Il peccato contamina. Il peccato non è solamente un allontanamento dalla legge di Dio, una disubbidienza ad essa. No, il peccato è una contaminazione. È per l'anima ciò che la ruggine è per l'oro. È per l'anima ciò che le cicatrici sono per il bel volto. È per l'anima ciò che la macchia, una macchia, è per un tessuto di seta bianca. È per l'anima ciò che lo smog è per un cielo azzurro limpido. Rende l'anima rossa di colpa e nera di peccato, la contamina. Infatti, nell'Antico Testamento, questo viene espresso con termini talmente vividi che non potremo mai dimenticarli. Isaia capitolo 30, versetto 22. Voi considererete impuro il rivestimento delle vostre immagini scolpite d'argento e l'ornamento delle vostre immagini fuse d'oro. Li getterete via come un panno impuro. Ascoltate, Isaia usa questa espressione per descrivere il peccato. Ed il termine panno impuro in ebraico si riferisce al panno insanguinato usato da una donna durante il periodo mestruale. È così che Dio vede il peccato. È un qualcosa di contaminante. In Prima Re, al capitolo 8, versetto 38, lo scrittore paragona il peccato del cuore dell'uomo alle piaghe che compaiono sul corpo a causa di una pestilenza mortale. In Zaccaria 3:3 troviamo il profeta Zaccaria che vede il peccato come vesti sudicie addosso al sommo sacerdote, Giosuè. E ripetutamente troviamo nelle scritture che il peccato viene presentato come un qualcosa di vile, qualcosa che contamina, qualcosa di miserabile, qualcosa di sudicio che inquina ciò che è puro. Tra l'altro è una cosa talmente contaminante che suscita perfino il disgusto di Dio. In Zaccaria 11:8 ci viene detto che l'anima mia, dice Dio, si disgustò di loro. È sorprendente che Dio dica una cosa del genere. Dio disprezza il peccato a tal punto, disprezza la contaminazione del peccato da provare disgusto per ciò che esso fa al peccatore. E sapete un'altra cosa? In Ezechiele capitolo 20, versetto 43, ci viene detto che quando il peccatore vede il proprio peccato, egli prova disgusto per se stesso. Il peccato è talmente contaminante che Dio lo odia e lo odia anche il peccatore. Quindi il peccato inquina, contamina ogni cosa. L'Apostolo Paolo lo chiama ogni contaminazione di carne e di spirito in 2 Corinzi 7, 1. Quindi vediamo che il peccato contamina. Ecco com'è il peccato. Secondo, il peccato è ribellione. È ribellione. In Levitico 26, 27 Dio parla di coloro che camminano in opposizione a me. Il peccato è una sfida a Dio, significa camminare in opposizione, camminare in ribellione, camminare in antagonismo contro di Dio. È il peccatore che calpesta la legge di Dio, il peccatore che oltraggia Dio, che sfida Dio, che lo schiaffeggia in faccia, che sputa su Gesù Cristo. È come dice Ebrei 10, colui che, conoscendo la verità, calpesta volontariamente il Figlio di Dio e considera profano il sangue del patto mediante il quale è stato santificato. Il peccato è ribellione totale, aperta e sfacciata. Infatti potrebbe interessarvi sapere che la parola ebraica per peccato, pasha, significa ribellione. Questa è la definizione ebraica del peccato. Nel cuore di ogni uomo e di ogni donna c'è il cuore di un ribelle. In Geremia 44, 17, questo è quello che il popolo disse: noi faremo certamente tutto quello che è uscito dalla nostra bocca. In altre parole, noi faremo esattamente quello che vogliamo. Questa è la ribellione del peccato. Il peccato, se potesse fare a modo suo, ucciderebbe Dio. Il peccato ha fatto a modo suo ed ha ucciso Gesù Cristo. Il peccato non vorrebbe solamente detronizzare Dio, ma vorrebbe togliere a Dio il suo essere Dio, perché il peccato è ribellione. Se il peccatore potesse fare a modo suo, Dio cesserebbe di essere Dio, Cristo cesserebbe di essere Cristo. Il peccato contamina ed il peccato è ribellione. Terzo, il peccato è ingratitudine. È ingratitudine. Sapevate che Atti 17:28 dice che in Lui viviamo, ci muoviamo e siamo? Lo sapevate che il fatto stesso che voi viviate, che esistiate, lo dovete a Dio? Sapete che ogni persona che esiste oggi nel mondo è una creatura fatta da Dio per uno scopo divino e per un fine divino? Che Dio vi ha creati per manifestare la sua lode, per procurare gloria a se stesso? Che Dio ha per voi uno scopo che va oltre qualsiasi cosa possiate immaginare? Eppure ci sono persone che vivono in un'ingratitudine assoluta, che sfidano apertamente Gesù Cristo, che si fanno beffe di Dio, che voltano le spalle a Dio. Il peccato è ingratitudine sfacciata e violenta. Dio vi ha creati per la sua gloria, Dio ha creato l'umanità perché dimorasse con Lui in questo regno eterno di beatitudine, e l'uomo non soltanto non lo vuole, ma disprezza colui stesso che glielo offre. In Matteo 5:45 vediamo che la Bibbia dice che Dio fa sorgere il sole sui malvagi e sui buoni, fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Se vi è una qualche gioia in questa vita perché Dio ce l'ha data, se vi è un qualche raggio di sole nella vita perché Dio l'ha messo lì, se vi è una qualche pioggia che rende fresca la vostra vita è perché Dio l'ha fatta cadere su di voi. Tutto ciò che siete esiste grazie alla benevolenza di Dio. Il meraviglioso amore di Dio viene riversato su tutti gli uomini. Dio non è responsabile del male, quello è frutto della ribellione dell'uomo. Dio è responsabile del bene. È Dio che ha provveduto tutto il cibo che il peccatore mangia? È Dio che ha provveduto le prelibatezze che gustate? È Dio che ha creato un mondo pieno di colori e di luce? È Dio che ha creato l'amore, la musica e tutte le cose che rendono la vita degna di essere vissuta? È Dio che vi ha dato i sensi attraverso i quali potete goderne? È Dio che ha donato ogni bellezza che i vostri occhi abbiano mai contemplato? È Dio che ha dato sapienza al vostro corpo affinché poteste pensare, sentire, lavorare, giocare, riposare ed affinché la vostra vita potesse essere utile? È Dio che ha creato l'amore ed il riso? È Dio che ha dato a ogni individuo una particolare capacità, un talento particolare per eccellere in un qualche campo? È Dio che ha fatto sì che gli uomini si prendessero cura gli uni degli altri e godessero della comunione con i propri simili? È Dio che nella sua provvidenza ci preserva dal contrarre ogni malattia e dal morire di ogni possibile morte? È Dio che letteralmente circonda il peccatore di misericordia, però il peccatore dice di no ed in aperta e sfacciata ribellione, disubbidendo alle leggi di Dio, egli contamina se stesso ed assume un atteggiamento di ingratitudine. Proprio come Absalom. Absalom, figlio di Davide. Davide, suo padre, lo aveva baciato. Davide, suo padre, lo aveva stretto fra le braccia ed aveva accolto al proprio cuore. Ed immediatamente, da quel luogo nel quale suo padre l'aveva baciato, Absalom uscì ed organizzò una ribellione contro suo padre, progettando l'assassinio del proprio padre. E così anche il peccatore si compiace nella grazia di Dio, prende quanto di meglio il mondo ha da offrire e quanto di meglio la vita e l'amore possano procurargli, e poi volta le spalle a Dio, entra nell'ovile del nemico, Satana, e stabilisce lì il proprio accampamento. Oh, potremmo porre la stessa domanda che viene posta in 2 Samuele 16:17. È questa la benevolenza che mostri al tuo amico? La stessa domanda fu rivolta a Giuda. Giuda, mi tradisci con un bacio? Oh, Dio può chiedere al peccatore, ti ho dato la vita perché tu peccassi? Ti ho forse dato misericordia perché tu servissi il diavolo? Il peccato è un'ingratitudine così enorme che cerca di detronizzare e distruggere la fonte stessa di tutto ciò che ha ricevuto. Sapete, persino le cose che i peccatori pervertono, il denaro o le comodità, i piaceri sessuali, sono tutte cose date da Dio, però vengono distorte, pervertite, ed esse le usano persino per maledire il suo santo nome. Qual è la natura del peccato? Il peccato contamina, è ribellione ed è ingratitudine. Numero 4. Il peccato è umanamente incurabile. La sua natura è tale da renderlo incurabile. Geremia 13:23 dice: può l'etiope cambiare la sua pelle o il leopardo le sue macchie? Allora anche voi, abituati a fare il male, potrete forse fare il bene? Se il leopardo può cambiare le sue macchie o l'etiope può cambiare la sua pelle, allora voi potete trasformare il male in bene, però non è possibile. Il peccato è una malattia incurabile. L'uomo non ha le risorse necessarie per affrontarlo. In Isaia capitolo 1, versetto 4. Ah, nazione peccatrice, popolo carico di iniquità, razza di malfattori, figli corrotti, hanno abbandonato il Signore, hanno provocato ad ira il Santo di Israele, sono voltati indietro. Perché vorreste essere colpiti ancora? Vi ribellereste sempre di più? Forse tutto il capo è malato e tutto il cuore langue. Dalla pianta del piede fino al capo non vi è nulla di sano, ma solamente ferite, lividure e piaghe purulente, che non sono state ripulite né fasciate né lenite con olio. In altre parole, l'uomo ha una malattia orribile, una malattia incurabile, pervasiva, che non può essere attenuata né affrontata con mezzi umani. Tito 1:15 dice dell'uomo che la sua coscienza è contaminata, è marcio, e la coscienza è stata data all'uomo per controllare il suo comportamento, e se essa è contaminata, anche i risultati saranno contaminati. John Flavel disse: tutte le lacrime del peccatore penitente, anche se ne versasse tante quante sono state le gocce di pioggia cadute dalla creazione, non potranno mai lavar via il peccato. I fuochi eterni dell'inferno non potranno mai purificare la coscienza ardente neppure dal più piccolo peccato. In altre parole, sta dicendo che il peccato è incurabile, che non esiste alcun rimedio umano, non la volontà umana, non la riforma, non l'istruzione, non la legislazione, non le discussioni, le conversazioni o la consulenza. Neppure la giustizia personale propria. Il peccato è una malattia che è così profonda che può solamente essere guarita dal sangue del medico divino. E senza spargimento del sangue non vi è remissione o perdono del peccato. Com'è il peccato? Abbiamo visto che cos'è ribellione contro Dio, ma com'è? Il peccato contamina, è ribellione, è ingratitudine ed è una malattia incurabile. Questo ci porta ad un quinto aspetto del peccato: è odiato da Dio. E questo fa parte della sua natura, è l'esatta antitesi di ciò che Dio è. Ora so che questo è ovvio, però lasciate che aggiunga solamente alcuni pensieri su cui riflettere, ok? Il peccato è l'unica cosa che Dio odia. È l'unica cosa che Dio odia. È l'unica cosa verso la quale egli prova avversione. Dio non si oppone all'uomo perché è povero. Egli di fatto ama in modo particolare i poveri. Dio non si oppone all'uomo perché è ignorante. Egli si prende cura di persone simili. Dio non si oppone ad una persona perché è storpia. No, egli ha fatto il cieco, il sordo, ha fatto lo zoppo. Dio non si oppone all'uomo perché è malato, Dio non si oppone alla persona perché è disprezzata dal mondo, no. Dio si oppone solamente al peccato. E Abacuc aveva ragione quando disse: tu hai gli occhi troppo puri per sopportare la vista del male e non puoi guardare l'iniquità. In Geremia 44:4 Dio gridò al profeta Geremia con le lacrime ed il cuore spezzato: oh, non fate questa cosa abominevole che io odio. Dio odia il peccato, perché il peccato separa l'uomo da Dio. Il peccato distrugge proprio ciò per cui Dio ha creato l'uomo, la comunione. Quindi il peccato contamina, è ribellione, è ingratitudine, è incurabile ed è odiato da Dio. Un sesto aspetto: peccare è un lavoro duro. Peccare è un lavoro duro. Tutto ciò che produce è dolore, eppure mi stupisce vedere quanto le persone siano impegnate a farlo. Tutto ciò che procura è sofferenza, morte ed inferno, però continuano a lavorarci sopra. Geremia 9:5 dice che si affaticano a commettere l'iniquità. Si affaticano a commettere l'iniquità. È incredibile. Nel capitolo 19 di Genesi leggiamo la storia di Sodoma e Gomorra. Una città piena di omosessuali. Due angeli fecero visita a Lot. Gli uomini della città videro quei due angeli e arsero interiormente di concupiscenza verso di loro, perché apparivano in corpi maschili da uomini, e volevano assalire gli angeli, e gli angeli erano venuti per alloggiare nella casa di Lot, e Lot pensò di poter risolvere il problema mandando fuori le proprie figlie, perché quegli uomini stavano colpendo e battevano la porta e circondavano la casa, e quindi pensò di poter salvare gli angeli consegnando le proprie figlie. Nel suo modo di ragionare, avrebbe certamente preferito consegnare un paio di esseri umani piuttosto che sacrificare i santi angeli di Dio. Non era preparato alle conseguenze di una simile scelta, e gli angeli dissero: no, Lot, non farlo. E poi gli angeli uscirono e colpirono tutta quella folla con una cecità completa. E sapete cos'è che dice la Bibbia dopo di quello? Che quando furono resi completamente ciechi, si affaticarono fino allo stremo per trovare la porta. Non è incredibile? Pensereste che dopo essere diventati completamente ciechi, sarebbero tornati a casa preoccupandosi della propria cecità, ammesso che fossero riusciti a trovare la strada di casa. Però invece erano talmente dominati dalla concupiscenza omosessuale che pur nella loro cecità non riuscivano a pensare ad altro che ad abbattere la porta per assalire quegli stessi due esseri. Ecco quanto duramente le persone lavorano per compiere il male. Nel Salmo 7:14 la Bibbia dice: ecco, egli è in travaglio per produrre l'iniquità. E travaglio è la parola usata per indicare i dolori del parto, il tipo più intenso di dolore umano conosciuto a quel tempo. Erano letteralmente disposti a sopportare dolori da parto senza anestesia, senza nient'altro. Il dolore umano più intenso, erano disposti a sopportare quello pur di compiere il loro male. E probabilmente quel salmo si riferiva a Cus, il nemico di Davide, il quale inseguiva Davide e letteralmente stava soffrendo, però non voleva interrompere la propria azione malvagia. In Proverbi capitolo 4, versetto 16, essi non dormono se non hanno fatto del male, non vanno neppure a letto finché non hanno compiuto il loro male, rimangono svegli escogitando il male che faranno. Isaia ne parla nel capitolo 5, Geremia ne parla, Isaia di nuovo ne parla nel capitolo 44, mostrando quanto lavorano duramente per compiere il male. Isaia dice: si è affaticata a forza di mentire. O meglio, quello è in Ezechiele, Ezechiele 24, si è affaticata a forza di mentire. Sapete, è incredibile, però la gente va all'inferno sudando. È proprio così. Lavorano duramente per peccare. Com'è il peccato? Il peccato contamina, è ribellione, è ingratitudine, è incurabile, è odiato da Dio ed è lavoro duro. Ecco perché la Bibbia dice che quando venite a Cristo, Quando venite a Gesù Cristo trovate riposo. Venite a me voi tutti che siete faticati ed oppressi, Dio vi darò che cosa? Riposo. Riposo da cosa? Almeno da una cosa, dalla fatica che è il peccato. Che cosa miserabile. Il male del peccato è miserabile. Ed è tanto miserabile che milioni di persone sono condannate dalla sua potenza. Ed è tanto miserabile che per rimuoverlo dalla vita dell'uomo fu necessaria la morte stessa di Dio in Cristo. Una terza domanda. Non soltanto che cos'è il peccato e com'è il peccato, ma quante persone sono colpite dal peccato. Le persone fanno sempre questa domanda: quante persone sono colpite dal peccato? E la risposta è molto semplice, la risposta si trova in tutta la Bibbia, però lasciate che vi dia solamente un versetto che vi aiuterà a comprendere la risposta. Romani 5,12. Perciò, come per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo, e per mezzo del peccato la morte, così la morte è passata su tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato. Tutti hanno peccato. Romani 3,23 dice: poiché tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Romani 3, versetto 19 dice: affinché ogni bocca sia chiusa e tutto il mondo si è riconosciuto colpevole davanti a Dio. Ora, il peccato è entrato nel mondo per mezzo di un solo uomo. I gentili non comprendono questa cosa qui molto bene, però la mentalità ebraica la comprende bene. La mentalità ebraica lo comprende perché gli ebrei non consideravano se stessi come individui, ma sempre come parte di una tribù, di una famiglia, di una nazione, e separati da quell'identità non avevano alcuna esistenza individuale. Per esempio in Giosuè 7, quando Acan peccò, fu lui a peccare, però sapete cos'è accaduto? Che tutta la sua famiglia è morta e l'intera nazione di Israele fu sconfitta nella battaglia successiva. In altre parole, egli stava agendo, in un certo senso, a nome della famiglia e persino della nazione stessa. In Ebrei, capitolo 7, versetti 9 e 10, ci viene detto che Levi pagò le decime a Melchisedec nei lombi di Abramo. Levi non era nemmeno nato, né era minimamente vicino a nascere quando Abramo diede le decime a Melchisedec. Però gli ebrei consideravano se stessi sempre come intimamente legati ai propri antenati. E quindi nell'argomentazione che Paolo presenta qui, egli sta dicendo che quando Adamo peccò, tutti coloro che erano racchiusi nei lombi di Adamo e che sarebbero mai venuti alla luce come esseri umani divennero peccatori. Quindi il peccato di Adamo è il nostro peccato per propagazione. Giobbe 14,4 dice: chi può trarre una cosa pura da una cosa impura? Nessuno. Se partite da un padre malvagio, empio, e da una madre empia, otterrete cosa? Un figlio empio. È semplice. E la cosa continua così. Salmo 58,3 dice: gli empi si sono sviati fin dal grembo materno, è così che sono nati. Il Salmo 51,5 che ho citato prima dice: nel peccato mia madre mi concepì. E quindi sta dicendo: non solamente la colpa del peccato di Adamo ci viene imputata, ma anche vengono trasmesse la depravazione, la corruzione della sua natura. Il veleno passa dalla sorgente al pozzo e dal pozzo alle persone che ne bevono l'acqua. Ora, questo è quello che i teologi chiamano peccato originale. Non entriamo in questo mondo in nessun altro modo se non come peccatori. Ora, un tempo vi era una grande controversia su questo punto, ci fu un teologo che disse: no, venite al mondo in una condizione neutrale, potete scegliere se diventare peccatori oppure no, Pelagio. E Agostino gli diede una sola risposta, disse: trovami una persona che non abbia scelto il peccato e forse ci crederò. Però non la trovò mai, non riuscì mai a trovarla, mai. Veniamo al mondo come peccatori, tutti abbiamo peccato in Adamo, tutti siamo privi della gloria di Dio, tutti siamo nati nella corruzione, tutti siamo discendenti di Adamo ed in quanto discendenti di Adamo portiamo la corruzione che egli portò. Ecco perché Paolo dice in Romani 7,25 che qualunque cosa io voglia fare, per quanto forte possa essere la mia volontà, con la carne servo il principio del peccato, perché è nella mia natura, è intessuto nell'ordito e nella trama della mia vita, della mia stessa esistenza. Il peccato di Adamo, mi piace pensarlo in questo modo, si attacca ad ogni uomo proprio come la lebbra di Naaman si attaccò a Gehazi. Tornate indietro a leggere Seconda Re capitolo 5, vedrete come la lebbra di Naaman si attaccò a Gehazi e così la lebbra di Adamo si attacca a tutti coloro che sono venuti dopo di lui, nessuno escluso, nessuno. E se le radici sono così profonde, miei cari, allora si tratta di un vero problema. Sapete, anche quando diventate cristiani le radici del peccato rimangono comunque, lo sapevate? Sono ancora lì. E continuiamo a lottare, non è vero? Paolo dice in Romani 7, le cose che voglio fare non le faccio, le cose che non voglio fare le faccio, e trovo questa legge che combatte nelle mie membra, il peccato che combatte contro la giustizia. In Ebrei capitolo 12 troviamo che egli ci esorta dicendo: corriamo con perseveranza la gara che ci è posta davanti, deponendo ogni peso ed il peccato che così cosa? Facilmente ci avvolge. Perché è così facile che il peccato ci avvolga? Perché è profondamente radicato nella nostra natura? Siamo peccatori. Nessuno sfugge. Questo è quello che il peccato è. Questo è com'è che il peccato funziona e queste sono le persone che ne sono colpite. Quarta domanda. Qual è il risultato del peccato? Qual è il risultato del peccato? Il vero risultato? Che cos'è che produce nella nostra vita? Oh, prima di tutto, il peccato fa sì che il male ci domini. Il peccato fa sì che il male ci domini. Questo è il suo effetto. Okay? Partendo proprio dal principio, il cuore dell'uomo è ingannevole più di un'altra cosa ed è insanabilmente cosa? Malvagio, Geremia 17,9. Il peccato domina la mente. Domina la mente. Questo è quello che Geremia sta dicendo. Il peccato sopraffa la mente. Efesini 4,17 dice che i gentili camminano nella vanità della loro mente perché il loro intelletto è ottenebrato, sono estranei alla vita di Dio a causa dell'ignoranza che si trova in loro, a causa della cecità del loro cuore, essendo diventati insensibili, si sono abbandonati alla dissolutezza. In altre parole, sono dominati nella loro mente, tutta la loro mente è dominata dal male. Ecco perché dice che l'uomo naturale non comprende le cose di Dio, perché per lui sono follia, perché devono essere giudicate spiritualmente. Ed egli è spiritualmente morto, 1 Corinzi 2,14. Il male domina la mente. In secondo luogo, il male domina anche la volontà. Vi ho letto prima Geremia 44 e noi faremo certamente quello che abbiamo in cuore di fare, faremo tutto ciò che esce dalla nostra bocca. Il peccato non domina solamente il modo in cui pensiamo, ma domina anche ciò che mette in moto le nostre azioni. Il peccato domina persino i nostri affetti, o certo che lo fa, domina i nostri affetti, il peccato domina le cose che amiamo, ecco perché Giovanni dovette dire non amate il mondo nelle cose che sono nel mondo, perché è così facile per noi essere dominati dal peccato. La Bibbia dice in Giovanni 3,19 che la luce è venuta nel mondo ma gli uomini hanno amato le tenebre più della luce perché le loro opere erano malvagie. Quindi il peccato domina gli affetti, il peccato domina la volontà, il peccato domina la mente, ed alla fine dei conti, se la vostra mente, la vostra volontà, i vostri affetti sono dominati dal peccato, dal male, il vostro comportamento sarà malvagio. Questi sono gli effetti, questo è il peccato originale. È come l'albero in Daniele capitolo 4 versetto 23, anche se i rami furono abbattuti ed il tronco principale fu tagliato, il ceppo e le radici rimasero. E anche se siete diventati cristiani e gran parte di quell'albero è stata tagliata via, il ceppo rimarrà fino al ritorno di Gesù. E secondo Giovanni 15 penso che il Padre sia continuamente impegnato a potare i germogli che continuano a spuntare nelle nostre vite come cristiani. Il cristiano deve rendersi conto di questo, proprio come il non cristiano, che il peccato è così profondamente radicato nella nostra natura ad essere simile ad un leone addormentato. Basta la più minima cosa per risvegliarne la furia. La nostra natura peccaminosa cova come un fuoco ardente pronto a divampare e basta il più lieve vento della tentazione per ravvivarne la fiamma. E quindi se non siete credenti dovete correre a Gesù Cristo affinché il vostro peccato sia coperto, e se siete cristiani dovete assicurarvi di non far nulla che lo induca a svegliarsi dal sonno. Quindi il primo risultato del peccato è che ci domina, ed è un potere che può solamente essere spezzato da Cristo. E secondo, il secondo risultato del peccato nella nostra vita è che ci pone sotto il controllo di Satana. Chi è che vuole essere dominato da Satana? Chi sceglierebbe mai di essere dominato da quell'essere malvagio? Eppure la Bibbia dice in Efesini 2,2 che coloro che non conoscono Gesù Cristo camminano secondo il principe della podestà dell'aria, lo spirito che ora opera nei figli della disobbedienza. Se non conoscete Gesù Cristo, Satana è all'opera nella vostra vita. Gesù disse a quelle persone religiose che erano raccolte intorno a lui in Giovanni 8, voi siete figli del diavolo che è vostro padre. In 1 Giovanni 5,19 dice che tutto il mondo giace sotto il potere del maligno. In Romani 6,16 dice che in sostanza siamo servi del peccato e di Satana. Quindi qual è l'effetto del peccato nella nostra vita? Che cos'è che ci fa? Prima di tutto ci domina, così che il nostro modo di pensare, i nostri sentimenti, la nostra volontà, il nostro comportamento sono dominati da esso. In secondo luogo, ci pone sotto il dominio del malvagio, l'avversario, Satana. Non c'è libertà, c'è solamente schiavitù, non c'è liberazione, ci sono solamente catene. Solo che Satana ci fa pensare di essere liberi. Quando qualcuno viene a Gesù Cristo, Gesù dice, se il Figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi. Perché dice quello? Perché Satana vende una falsa libertà. A quanti movimenti di oggi riuscite a pensare che vengono chiamati movimenti di liberazione? È l'uomo veramente libero? È stato liberato? Assolutamente no, è schiavo del peccato. Solamente il Signore Gesù Cristo può liberarci. Ecco perché Atti 26:18 dice: Paolo fu chiamato a predicare Cristo e ad aprir loro gli occhi, cioè i gentili, affinché si convertano dalle tenebre alla luce, dal potere di Satana a Dio e ricevano il perdono dei peccati ed un'eredità. In altre parole, la predicazione del Vangelo apre gli occhi, fa passare le persone dalle tenebre alla luce e le libera dal potere di Satana, conducendole a Dio. Il peccato ci domina e ci pone sotto il potere di Satana. Terzo risultato del peccato, ci rende oggetto dell'ira di Dio. Efesini 2:3, come ho citato prima, dice che noi siamo oggetto dell'ira di Dio, ci chiama figli d'ira, bersagli al centro del mirino dei cannoni del giudizio di Dio. Ed è una cosa seria. Nel Salmo 90, versetto 11, il salmista disse: chi conosce la potenza della tua ira? Chi può misurarla? Chi può conoscerla? L'ira di Dio è infinita e tra l'altro non si tratta solamente di una passione. L'ira di Dio è un atto della sua volontà pura, della sua volontà santa contro il peccato che ha contaminato il suo universo. E quando leggete la Bibbia e leggete dell'ira di Dio, dovete domandarvi com'è che possono i peccatori continuare ciecamente nel loro peccato. In Galati 3:10 ci viene detto che è maledetto chiunque non persevera in tutte le cose scritte nel libro della legge. E poi nel versetto successivo dice che il giusto vivrà per fede e se non venite a Dio mediante la fede sarete maledetti. Gesù è l'oggetto del nostro amore e Dio dice in 1 Corinzi 16 che se qualcuno non ama il Signore sia anatema. Dio prende la cosa molto sul serio, il peccato ci domina, ci controlla, ci rende oggetto dell'ira di Dio. Non so come possa un peccatore mangiare, bere e darsi alla gioia, sapendo che questa è la realtà. È come il banchetto di Damocle, il quale, mentre sedeva a mangiare con una spada sospesa sopra la testa mediante un filo sottile, aveva comunque lo stomaco per mangiare. Allo stesso modo la spada dell'ira di Dio è sospesa sopra la testa del peccatore, eppure egli continua a mangiare, bere e darsi alla gioia. Ascoltatemi, solamente Cristo può salvarci da quell'ira. Prima Tessalonicesi 1 ci dice che noi aspettiamo dal cielo il figlio suo, il quale ci libererà dall'ira futura. Siete felici di essere cristiani? Siete stati liberati dall'ira a venire? Il peccato fa sì che il male ci domini, il peccato fa sì che Satana ci controlli, il peccato ci rende oggetto dell'ira di Dio e, quarto, il peccato ci sottopone alle miserie della vita. Sapete, basta seguire il sentiero del peccato e facendo questo passerete da una miseria all'altra. Giobbe 5:7, l'uomo nasce per soffrire, l'uomo nasce per soffrire. In Romani 8:20 Paolo dice che la creatura è stata sottoposta alla vanità. In altre parole, all'inutilità, al vuoto, alla sensazione che c'è qualcosa che manca, ad un cuore che non è mai soddisfatto, ad una sete che non viene mai placata, ad una fame che non viene mai saziata. Ed insieme a Salomone l'uomo dice: vanità delle vanità, tutto è vanità. Ho osservato ad ogni cosa e ho detto che nulla ha alcun significato. Salomone provò ogni cosa e tutto si rivelò vuoto, amarezza, dolore, mancanza di significato ed inutilità. Oh, il peccato priva l'uomo del suo onore. Ruben, a causa dell'incesto, perse la propria dignità, in Genesi 49, e così anche l'uomo ha perso la propria dignità. L'uomo è stato derubato dalla pace e non c'è pace per gli empi, dice la Bibbia, ma sono come il mare agitato che non può calmarsi e le cui acque sollevano fango e melma. Giuda era così vile e così malvagio che seguì il sentiero della sofferenza finché alla fine, in preda all'orrore e alla disperazione più assoluta, con una coscienza che gridava così forte che non riusciva più a sopportarne la voce, prese una corda, se la legò intorno al collo e pendendo da un albero si impiccò. La corda si spezzò ed il suo corpo si schiantò sulle rocce sottostanti e stava cercando di sfuggire alla propria coscienza, ma tutto ciò che ottenne fu l'inferno, dove la sua coscienza gridò da lì più forte di quanto l'avesse mai sentita prima e continuerà per l'eternità. Ascoltate, questo è il risultato del peccato. Però c'è anche un altro risultato. Alla fine il peccato condanna l'anima all'inferno. Le persone pensano di poter peccare, farla franca, ma non è così. E questo fu ampiamente illustrato sul giornale, vero? Un'autopsia seguita giovedì ha rivelato che un uomo, morto lunedì dopo essere arrivato all'aeroporto internazionale di Los Angeles, aveva nello stomaco cocaina per un valore di $500,000 contenuta in 11 involucri di gomma. Il medico legale Thomas Noguchi ha dichiarato che uno o più involucri sembrano aver avuto una perdita causando la morte di Edsel Metzky, 37enne, per un'overdose della sostanza. Gli agenti della squadra narcotici della polizia di Los Angeles hanno affermato che questo è un metodo comune per trasportare droghe illegali. La polizia ha dichiarato che Metzky era diretto in Alaska quando scese dall'aereo e crollò a terra. Morì in un ospedale nelle vicinanze. Il peccato funziona così? Potreste pensare di riuscire a contenere una grande quantità nella vostra vita, ma finirà per fuoriuscire e vi ucciderà. Vi ucciderà. Il peccato condanna l'anima all'inferno. Tutto ciò che dovete fare è leggere Apocalisse capitolo 20. Dovete leggere del grande trono bianco, di come le persone saranno gettate nello stagno di fuoco, e dovete rendervi conto che ogni anno muoiono 50 milioni di persone, lo sapevate? Ogni giorno muoiono 136.986, ogni ora 5.707, ogni minuto muoiono 95 persone. E volete sapere una cosa? Nel mondo ci sono 4 miliardi e 250 milioni di persone e tutte moriranno prima o poi. E tra l'altro vengono rimpiazzate ad un ritmo 2,5 volte superiore a quello dei decessi. Quindi non solamente tutte le persone stanno morendo, ma ne nascono continuamente altre che dovranno morire. L'inferno spalanca le sue fauci in attesa delle proprie vittime. Henry Van Dyke disse: ricordate che ciò che possedete in questo mondo, nel giorno della vostra morte, si troverà qui ed apparterrà a qualcun altro, ma ciò che siete vi apparterrà per sempre. Il peccato condanna l'anima. No, non mi piace parlare dell'inferno, però Gesù parlò dell'inferno più di chiunque altro in tutta la Bibbia. Spurgeon disse: molte persone sono sospese sopra la bocca dell'inferno su un'unica asse e non lo sanno, ma quell'asse è marcia. E quindi vediamo il male mortale del peccato. Abbiamo risposto ad alcune domande riguardo al peccato. Abbiamo chiesto che cos'è, com'è, in che modo ci colpisce. Però rimane in realtà un'ultima domanda, che di fatto è la quinta e la più utile. Che cos'è che dobbiamo fare al riguardo, vero? Che cos'è che dobbiamo fare al riguardo? Ebbene, posso dirvi semplicemente questo, che il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è che cosa? La vita eterna. Questa è la chiave, non è vero? Il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna. E quando Gesù morì sulla croce, pagò il prezzo per il vostro peccato e vi sta offrendo il perdono. In Romani 4:7 la Bibbia dice: beati coloro le cui iniquità sono perdonate e di cui peccati sono coperti. Beato l'uomo al quale il Signore non imputerà il peccato. Felice è l'uomo che sa che tutto gli è stato perdonato. Felice è l'uomo che sa che Dio non addebiterà mai quel peccato sul suo conto. Felice è l'uomo che sa che il suo debito è stato cancellato. Felice è l'uomo che sa che il prezzo è stato pagato. Felice è l'uomo che viene a Gesù Cristo e riceve il dono gratuito. Questa è la felicità. È questo quello che Gesù sta cercando di dirci nel Sermone sul Monte, vedete? Sta cercando di dire: il peccato è un problema così enorme che voglio che voi ne vediate la realtà e voglio che questo vi spinga e vi porti a me e vi porti al mio sacrificio, a quello che ho compiuto in vostro favore. Potresti dire: oh, ma io sono cristiano, ho già sentito questo messaggio, sì, però se vi è anche la più minima traccia di indifferenza, allora avete perso parte di quel senso di gratitudine che dovreste avere nel cuore per ciò che Dio ha fatto per voi. E spero che, vedendo nuovamente che cos'è il peccato, siate grati per il perdono che avete ricevuto. Cosa dobbiamo fare al riguardo? Dobbiamo venire a Gesù Cristo. Potreste dire: ma come cristiano so che i rami sono stati tagliati e che il tronco è stato abbattuto, ma la radice è ancora lì e i germogli continuano a spuntare. Come posso affrontare il peccato nella mia vita? Ebbene, abbiamo studiato molto questo argomento. Abbiamo studiato molto. La risposta è semplice, vero? Ha due aspetti. Riconoscete che è stato perdonato? È stato perdonato? Egli vi ha perdonato tutte le vostre trasgressioni per amore del suo nome? È già stato perdonato. In secondo luogo, riconoscete di avere il potere di dire di no. Avete il potere di dire di no. Colossesi 3:5 dice: fate morire le opere del corpo, uccidetele. Voi potreste dire: John, però com'è che facciamo a dire di no al peccato? Boh, diciamo di sì a Dio. Il peccato combatterà contro ciò che sapete essere giusto. E a seconda di quanto la vostra vita sarà dominata dallo Spirito di Dio, direte di sì all'uno oppure all'altro. Però prima di tutto, che cos'è che facciamo riguardo al peccato? Questa è l'ultima domanda. dobbiamo venire a Gesù Cristo ed Egli lo perdona. Poi, come credenti, quando il peccato si leva nella nostra vita e quando arrivano le tentazioni, rimaniamo saldi nella certezza che è già stato tutto perdonato e quindi non cadiamo in qualche vortice emotivo di un senso di colpa, in qualche forma di sfiducia verso di Dio, e poi ricordiamo la forza che ci è già stata data nella potenza dello Spirito di Dio. È la chiave di tutto questo, miei cari, credetemi, la potenza, la chiave di tutto questo è essere così saturi della parola di Dio che essa domina il nostro pensiero, così che quando arriva la tentazione noi reagiamo con la parola di Dio. E questo sarà un po' il tema quando nei nostri studi della domenica mattina arriveremo alla spada dello Spirito. Però quello che sto cercando di dire è che dobbiamo affrontare il peccato in modo drastico. Sapete com'è che Gesù concluse questa breve sezione in Matteo 5? La concluse dicendo che se è necessario cavatevi l'occhio, se vi aiuterà a liberarvi del peccato tagliatevi via la mano, fate qualsiasi cosa in modo disperato, in modo drastico per tenervi lontani da questa cosa malvagia perché è terribile. Voglio raccontarvi una storia in conclusione. Nella storia irlandese vi è un grande emblema baronale chiamato la mano rossa degli O'Neill. In Irlanda, agli inizi della sua storia, alcuni territori furono assegnati a determinati baroni, i quali governavano quelle terre, ed una di queste baronie è chiamata la mano rossa degli O'Neill ed è l'emblema dell'antica stirpe degli O'Neill, ed ecco com'è che ebbe origine. Un gruppo di persone stavano compiendo un'espedizione verso l'Irlanda e stavano viaggiando su diverse imbarcazioni e si stavano dirigendo verso una costa che in realtà non era ancora stata rivendicata da nessuno, ed il capitano, che era un uomo molto audace e molto avventurioso, gridò a tutti coloro che lo seguivano e disse che apparentemente ogni famiglia aveva le proprie imbarcazioni, ma disse che chiunque avesse posato per primo la mano sulla terra sarebbe diventato il suo possessore ed il barone di quel territorio. Uno di quegli uomini era O'Neill, dal quale discesero non solamente il clan degli O'Neill, ma anche i principi dell'Ulster. Ed O'Neill era deciso ad ottenere quella terra, e quindi remò freneticamente, remò, però vi era anche un altro uomo che era più veloce di lui, che stava continuando a guadagnare terreno, ed alla fine lo raggiunse, poi lo superò e passò davanti a lui, e quando l'imbarcazione rivale prese il comando, O'Neill fu scosso fin nelle profondità del suo essere, desiderava disperatamente quella terra e non sapeva come conquistarla, e il suo biografo scrive le seguenti parole, disse con uno sguardo cupo, il cui si mescolavano l'ira ed il trionfo, rivolto a quell'imbarcazione rivale, quello Neil dei nervi saldi e della volontà di ferro, lasciò cadere i remi, afferrò un'ascia da guerra, si troncò una delle mani che fino a poco prima avevano impugnato quei remi e la gettò sulla riva che era determinato a possedere. Ed ora, dice il biografo, la mano insanguinata è l'emblema della dignità baronale in generale, l'emblema degli O'Neill. Io aggiungerei: se un uomo fu disposto a tagliarsi una mano per ottenere un possedimento terreno, che cos'è che sareste disposti voi a fare per ottenere la pienezza di una benedizione divina, affrontando il peccato? È una cosa seria, vero? Gli uomini fanno cose simili per conquistare la terra. Che cosa siete disposti a fare voi? Che cosa sei disposto a far te per affrontare il peccato nella tua vita? Preghiamo insieme. Padre, sappiamo che vi è per noi una terra gloriosa, una terra da conquistare per Cristo. E dobbiamo sacrificare la nostra volontà, prima di tutto, venendo a Gesù Cristo, per conquistare quella terra. Dobbiamo consegnare, per così dire, le nostre mani, i nostri piedi, i nostri cuori, le nostre menti e tutto ciò che siamo a Cristo. Dobbiamo, in un certo senso, dobbiamo tagliare via tutto ciò che appartiene a noi stessi e dobbiamo dire: Cristo, vivi tu attraverso di me. Io rinuncio alle mie mani per le tue mani, ai miei piedi per i tuoi piedi, al mio cuore per il tuo cuore, alla mia mente per la tua mente, alla mia bocca per la tua bocca, ai miei occhi per i tuoi occhi, alle mie orecchie per le tue orecchie. Signore, aiutaci a comprendere la gravità del peccato. E se questa sera ci sono in mezzo a noi delle care persone che non sono mai venute a Gesù Cristo, oh Signore, fa sì che questa sera abbiano visto il problema del peccato, abbiano visto la sua potenza, la sua tremenda minaccia, e fa sì che vengano ai piedi della croce per ricevere il dono della salvezza che appartiene loro e che possono ricevere gratuitamente. per coloro tra noi che sono cristiani, Signore. Aiutaci a sapere che cosa significa veramente mettere a morte le opere della carne, odiare il peccato così come tu lo odi, amarti in modo vero, in modo sacrificale, facendo tutto ciò che è necessario per ottenere la pienezza della benedizione che hai per noi e prendere pieno possesso del tesoro che giace ai nostri piedi. O Dio, aiutaci ad affrontare il peccato nella nostra vita, prima di tutto venendo a Cristo, che è l'unico che può lavarlo via, e poi, come cristiani, confessandolo costantemente, ravvedendoci e cercando di vivere una vita pura, affinché possiamo conoscere la pienezza della Tua grazia. Nel nome di Cristo. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.